Bene, benvenuti a tutti. Siamo al nostro sesto incontro di questo cammino che stiamo facendo ormai dall'inizio dell'anno, è il terz'ultimo. E iniziamo a camminare verso la fine. Giovanni 6, 59, 70. Molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ormai possiamo dire che la tragedia è quasi consumata. Cosa c'era stato prima? C'era stato il cosiddetto miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e paradossalmente segna l'inizio della fine di Gesù di Nazaret. Da questo momento in poi le cose non andranno bene, anzi andranno sempre peggio e si concluderanno con la morte in croce di Gesù. Gesù insomma viene preso adesso per un visionario, un pazzo. Cos'era successo? E Gesù aveva moltiplicato i pani, i pesci. E la folla pensava di aver trovato un panettiere a buon mercato sostanzialmente, tant'è vero che Gesù si allontana nei versetti precedenti e la folla lo segue. Cioè, che bello, mangeremo gratis, abbiamo trovato la soluzione al problema della fame nel mondo. Invece Gesù nel discorso appunto precedente inizia a parlare del pane di vita. Lui è il pane di vita, devono mangiare del suo corpo e del suo sangue. E molti dei suoi discepoli, scrive Giovanni, dopo aver ascoltato dissero: questa parola è dura. Ora in greco c'è scleros, che se ci pensate bene lo utilizziamo anche nel nostro modo di dire, quella mi fa sclerare, dal greco scleros, che significa è insolente, è un qualcosa quasi di offensivo, questa parola che tu ci hai appena detto. Gesù aveva detto: io sono il pane di vita. Perché? Perché Gesù ovviamente si sta un po' distaccando dalla tradizione dei padri. Gesù invita a seguire il Padre, ma soprattutto loro che seguono in fondo Gesù un po' per ambizione. I dodici sono sempre quei dodici lì, ma la folla lo segue soprattutto perché per utilità e non perché pensa il figlio di Dio chissà cosa possa fare. I dodici hanno capito che devono farsi pane per gli altri. Gesù, se vi ricordate, a un certo punto dirà: date voi stessi da mangiare, che può essere visto in entrambe le modalità, cioè adesso fatelo anche voi, date voi stessi da mangiare, ma anche date voi stessi da mangiare, cioè fatevi pane spezzato per gli altri. E ovviamente la reazione non è tra le più positive. Gesù ha chiesto alla folla di saziarsi della sua carne, ma ha già in mente l'estremo dono, l'Eucaristia. Qui ovviamente Giovanni vede già l'Eucaristia in questo brano. E Gesù cosa fa? Invece di gettare la spugna, accetta la sfida fino in fondo. Perché? Perché l'amore va fino in fondo, l'amore funziona così, va sempre fino in fondo. E il quadro di questo brano è un quadro molto cupo, molto triste, e il panorama è molto desolante. Ma non è questa in sintesi anche la storia un po' dell'umanità, se ci pensate bene? Non è questo anche l'episodio metafora della nostra vita spirituale? Parliamoci in maniera molto franca: finché Gesù è colui che sfama le folle è idolatrato, ma quando parla di Dio è abbandonato. Nelle nostre comunità non succede forse un po' anche così? Quando organizziamo pranzi e cene l'oratorio si riempie. Quando si parla di catechese, di lezione divina, l'oratorio si svuota. Finché si tratta di mangiare, accorriamo da Gesù Cristo. Quando si tratta di pregare, su questo ci sentiremo un'altra volta, ma passiamo all'argomento successivo. è il dramma di un Dio che mendica la nostra adesione in qualche modo. Perché in fondo, se ci pensiamo bene, un Dio che muore, che fa della propria vita un dono, che razza di Dio è? Insomma, un Dio che muore. Un Dio che di fronte alla richiesta, vedremo fra un po', di chiarimento da parte dei discepoli, non arretra di un millimetro, e non arretrerà di un millimetro. Non annacqua le sue parole, non le spiega nuovamente, non sta lì a spiegarle di nuovo, perché Gesù è Dio, non vuole convincere nessuno. Pensate il tempo che noi sprechiamo a convincere le persone. Dio e Gesù non perde tempo a convincere le persone. Cerca solo di far capire ai discepoli che da soli, insomma, non ce la possono fare. Anche perché, qui siamo solo all'introduzione, poi fra un po' entreremo proprio dentro, il mistero non va ridotto alla ragione. Il mistero non va ridotto alla ragione, ma va semplicemente rispettato. Cioè, il cristianesimo, ci ricorda questo brano, è comprensibile solo se in esso c'è qualcosa di incomprensibile. Cioè un di più che eccede la logica. Pensate il tempo che sprechiamo a voler capire a tutti i costi. Tutti vogliamo capire a tutti i costi. E anche qui ripeto quello che spesso ripeto, ma l'amore si può capire. Noi possiamo spiegare perché amiamo una persona, è incomprensibile. Potremmo dire tante parole vuote. L'amore non si può spiegare. Allora, innanzitutto questo brano ci ricorda che forse dovremmo accostarci al Vangelo con stupore e turbamento, perché deve toccarci, non deve lasciarci tranquilli. Gesù non lasciava tranquille le persone. Guai se il Vangelo ci lascia tranquilli, ripeto sempre quella frase a me molto cara di Julien Green, finché si è inquieti si può stare tranquilli, finché si è inquieti si può stare tranquilli. E in fondo, se ci pensate bene, molte persone adducono motivi un po' banali sul perché si lascia la fede, la Chiesa, no? È colpa del prete, è colpa eccetera eccetera. Il motivo vero è che Gesù è esigente, c'è poco da fare. Perché alla fine l'amore è esigente, c'è poco da fare, l'amore è esigente. Il motivo vero è che non vogliamo metterci in gioco in alcuni momenti, in alcune occasioni. Perché seguire Gesù non è come andare al cinema. Vado al cinema, guardo un bel film, mi siedo, boh, finita lì. E no, seguire Gesù è qualcosa di più. A me veniva in mente, ho scritto così, mi veniva in mente come avere un figlio. È meraviglioso, stupendo, è la gioia forse più grande che ti può capitare. Chi ha avuto questa esperienza sa di cosa sto parlando, però te ne devi occupare di un figlio. Lo devi nutrire, te ne devi prendere cura, perché se lo lasci lì muore questo figlio. Un'esperienza bellissima, è una scelta quella di avere un figlio, almeno dovrebbe essere così, però seguire Gesù è una scelta che ha delle conseguenze, c'è poco da fare, proprio come avere un figlio. E significherà magari anche avere rinunce, sì, perché anche avere un figlio comporta delle rinunce. Certo, sono rinunce nell'ottica della gioia, della felicità, ma i genitori sanno che alcune rinunce costano. Costano, c'è poco da fare, è la bellezza di avere un figlio, è la bellezza di seguire Gesù di Nazaret. Se vuoi seguire Gesù devi dire dei sì a certe cose e no ad altre. È esigente, ma perché l'amore è esigente, perché l'amore verso i figli è esigente, perché l'amore verso una moglie e un marito è un amore esigente. Allora Gesù, ci dice questo brano, era anche un uomo molto duro, molto duro. Gesù era un uomo straordinario. Ma non era l'uomo delle pacche sulle spalle, non faceva sconti a nessuno, e fra un po' entreremo dentro. Ma d'altronde la vita non fa sconti a nessuno. La vita è così, la vita in certi momenti richiede decisione, fermezza, durezza, fedeltà nelle nostre scelte. A un certo punto devi scegliere. Ci sono delle persone eterne indecise, a un certo punto devi scegliere, amico caro, non puoi stare sempre lì o di qua o di là, come i fidanzati che sono fidanzati a tempo indeterminato, io li chiamo, no? Per anni e anni, a un certo punto devi scegliere, o sì o no. E Gesù scandalizza, e infatti glielo dicono, vedremo le folle, poi i discepoli e gli apostoli. Gesù scandalizza perché? Perché Gesù parla di un Dio diverso, e in fondo Anche a me capita spesso, quando parlo del Dio dei Vangeli, del Dio che annuncia Gesù di Nazareth, qualcuno rimane scandalizzato. Perché? Perché abbiamo un'immagine di Dio così contorta e così deformata che effettivamente ad un primo impatto può scandalizzare. Noi siamo nati, in fondo, se ci pensiamo bene, in un paese cristiano sostanzialmente, non facciamo tanti problemi per essere dei buoni cristiani, abbiamo nelle strade, abbiamo tante statue, tante icone, abbiamo le chiese. La domanda è sempre la stessa: ma è fede? La nostra fede è proprio cosa vera? O siamo cristiani per abitudine? Perché in fondo non possiamo, come direbbe Benedetto Croce, non possiamo non dirci cristiani. I nostri genitori magari erano cristiani, erano anche i nostri nonni, siamo stati battezzati, siamo andati tutti a catechismo perché dovevamo andare a catechismo, magari non l'abbiamo nemmeno scelto, anzi credo che la stragrande maggioranza di noi non ha scelto di andare a catechismo, semplicemente ci hanno condotto con la manina e, volendo o nolente, abbiamo fatto catechismo. La riprova ce l'abbiamo in alcuni momenti particolari, pensate all'estate, a un certo punto le chiese si svuotano, da sole si svuotano le chiese, quando la temperatura si alza le chiese si svuotano e ti chiedi: ma tutto il tuo fervore per Gesù di Nazareth verso giugno-luglio inizia a diminuire, poi riprende ottobre, ma è un fervore mensile, un fervore che cambia in base alla stagione. Ecco, noi possiamo riempire anche le nostre chiese la domenica, ma capite bene che Gesù ci sta dicendo: guarda che nelle scelte quotidiane di carità, di accoglienza, che si misura il discepolo di Cristo, perché la fede, lo vedremo fra un po', è cambiamento del tuo carattere, del tuo modo di sentire, del tuo progetto di vita, di te stesso. Cioè, se il Vangelo non diventa vita, è semplicemente inutile, un bel raccontino, ma per molti questo fu troppo e a un certo punto lo lasciarono. Che bello! Gesù di Nazareth ha vissuto la nostra stessa esperienza, che a un certo punto tanti ci lasciano, tanti se ne vanno dalle parrocchie. Oh, che bello! Tranquilli, non è un momento che stiamo vivendo noi, un momento della Chiesa contemporanea, l'ha vissuto in primis Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio. Ecco, siamo in buona compagnia, possiamo dire. Perché Gesù lo dice proprio apertamente: sì, voi siete venuti dietro di me, ma in fondo io so benissimo perché mi state cercando. Vi sono alcuni tra voi che non credono, e glielo dice apertamente, senza troppi giri di parole. Ora, cosa vuol dire credere? Ecco, noi sappiamo tutti, perché abbiamo già partecipato ad incontri, conferenze, ritiri, abbiamo fatto già un cammino di discepolato. Credere non è aderire a qualcosa, ma affidarsi a qualcuno. Io dico sempre che il problema non è credere o non credere in Dio, ma in quale Dio si crede. Cioè, credere, Gesù ci sta dicendo che accoglienza è innanzitutto di un dono preveniente, assolutamente gratuito, cioè che viene prima. Noi pensiamo sempre, e questo è un problema che abbiamo forse un po' tutti, che credere consiste nel raggiungere Dio. Devo fare delle cose per raggiungere Dio, che la fede sia uno sforzo. Ma invece Gesù ci direbbe: guardate che la fede è un semplice spalancare le braccia, è un semplice spalancare le braccia. Quanto è difficile spalancare le braccia all'accoglienza. È molto più complicato osservare a quei 4 precetti, a quei 10 comandamenti, a quelle 4 regole, che spalancare le braccia all'accoglienza. Perché noi solitamente pensiamo di fare qualcosa per il nostro Dio più che accogliere il suo dono. Che se ci pensate è molto più semplice, nel nostro esame di coscienza è semplicissimo. Ci hanno educato, ci sarebbe tante cose da dire ma non possiamo stare qui a dire tutto, ci hanno educato a fare un esame di coscienza che veda in qualche maniera cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto. Cielo, cielo, manca, cielo, cielo, manca, sì, 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 no, no, no. Cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Già sui peccati di omissione, se ci pensate bene, già lì scivoliamo per un piacere. I peccati di omissione, cioè il bene che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, già lì lisci. Cosa abbiamo fatto, chiaro. Cosa non abbiamo fatto, chiaro. Cosa avremmo potuto fare, già lì, già è complicato. Com'è difficile non fare nulla, è difficilissimo non fare nulla e semplicemente aprire le braccia. Perché noi siamo imbevuti di una mentalità commerciale: se io ti do, tu mi dai, se io ti do, tu mi dai. Noi pensiamo che tutto ciò che riceviamo da Dio debba essere in qualche modo meritato, conseguenza di ciò che noi facciamo per Lui, effetto di un comportamento. Faccio questo per cui mi merito. Vado a messa perché un giorno Dio si ricorderà che sono andato a messa, eh? Si ricorderà di tutto quello che ho fatto, che ho osservato i comandamenti. Cioè noi ci scandalizziamo 2000 anni fa e oggi che possa esistere puro dono, che possa esistere un amore immeritato. Di questo ci scandalizziamo. Quando penso e quando dico che ne vedremo delle belle, quante sorprese avremo nell'altro mondo, quando magari ci troveremo a fianco di un terrorista, quanto ci scandalizzeremo, perché la parola di Dio scandalizza 2000 anni fa e scandalizza ancora oggi. Qualcuno potrebbe dire: è troppo bello per essere vero. Vedete che ci scandalizziamo ancora oggi, ci scandalizziamo ancora oggi. Ma come, non devo far nulla per meritarmi il suo amore? No, non devi far nulla per meritare il suo amore. E anche qui ancora una volta ci viene in aiuto il nostro amore di padre, di madre, di figli. Ma i nostri figli devono fare qualcosa per meritarsi il nostro amore? Assolutamente no, non devono far nulla, perché l'amore funziona così. Allora capite che Gesù sta facendo fare un bel cammino e vedrete fra un po' che rimarrà solo, perché morirà solo come un cane, morirà solo come un cane. Gesù sta facendo fare questo cammino alle folle e ai discepoli e poi agli apostoli, facendogli toccare con mano. Guardate che l'unico grande peccato dell'uomo è quello di non credere all'amore. Cioè tu non ti fidi dell'amore, tu non ti fidi del fatto che il suo amore è talmente grande che supererà tutto, anche il peccato più assurdo di questo mondo, più obbrobrioso. Dio è più grande, il suo amore è più grande. Perché non dovremmo mai dimenticarlo che prima del peccato originale, ricordiamocelo sempre, c'è la grazia originante. Prima del peccato originale c'è la grazia originante. C'è prima il dono di Dio, poi tutti i guai che noi abbiamo combinato, eh. Chissà perché ci focalizziamo sempre sul peccato originale, sempre, dimenticando una grazia che precede il peccato. E anche psicologicamente, vedete come noi siamo sempre ancorati al peccato. E noi abbiamo concentrato forse troppo l'attenzione sul peccato, ancora una volta su quello che io faccio, io compio. Ma invece il centro, l'attenzione su quello che Dio fa per te, non quello che tu fai per Lui. Lo ricordo sempre, il mio confessore diceva sempre, quando mi confessavo: Paolo, prima raccontami le cose belle che Dio ha fatto nella tua vita, poi mi dici le cose che tu hai fatto, che più o meno sono sempre le stesse. Ma prima raccontami le cose belle che Dio, e vedrai che sono enormemente di più dei tuoi peccati, enormemente di più. E ci aveva ragione. Se li provate a mettere in elenco, in un esame di coscienza, cosa oggi Dio ha fatto per me e cosa io ho fatto per Lui, la partita è vinta in partenza, Dio vince a mani basse. Dopodiché davvero al termine della giornata direste: sì Signore, ti chiedo perdono, virgola, dopodiché quante cose hai fatto per me oggi. E davvero ci si addormenta con un senso di gioia, di ringraziamento. Sì, poi ci sono anche i tuoi peccati che stanno lì, ma l'amore di Dio sopravanza. Gesù ha sempre deluso le persone. Gesù ha sempre deluso le persone attorno a Lui. Cioè ha sempre deluso le persone che immaginavano un Dio che facesse miracoli. Da sempre e ancora oggi, quante persone Dio delude. Quante persone sento dire: io non credo in Dio perché gli ho chiesto questo, non è successo. Ho pregato per mio padre che stava male, non è guarito. Ho pregato e non è successo nulla. Magari ho pregato anche per il virus, niente, la gente continua a morire e infettarsi. E allora vedi che Dio, Gesù ha deluso e Dio continua a deludere, ma continua a deludere quelle persone che attendono un Dio onnipotente, nel senso capace di fare qualsiasi cosa, per cui interviene sempre, pronto a soddisfare le nostre richieste. Gesù ha deluso le folle, capitolo 5 più o meno. Poi Gesù ha deluso i discepoli, lo dice apertamente, a un certo punto i discepoli iniziano ad andarsene. Pensiamo a una nostra parrocchia che si svuota man mano, e a un certo punto chiunque si sarebbe chiesto: e adesso che si fa? Gesù avrebbe potuto fare un bel consiglio pastorale, un bel incontro, dinamiche di gruppo, eccetera, eccetera. E Gesù cosa fa? Si rivolge agli apostoli. Era rimasto solo con quei dodici. Ora credo che chiunque di noi avrebbe detto: no, mi tengo cari questi dodici, ci sono solo loro, me li tengo buoni, perché io sono venuto dal Padre per annunciare la bella notizia. Siamo rimasti in dodici, stringiamo i denti, magari dopo aumenteremo. E cosa fa? Lui dice, rivolto, in maniera anche un po' dura deve essere stato: volete andarvene anche voi? Io immagino la scena, entro dentro la scena come faccio spesso e dico, io mi immagino Gesù che dice: la porta sta lì, se me ne volete andare andatevene anche voi, io non ho nessun problema. Ora capite bene, gli apostoli erano la sua casa, erano i suoi amici. Gesù non blandisce gli apostoli, non chiede appoggio, non chiede una carezza, dai, voi non mi date, no, almeno voi dodici, non mi lasciate solo, niente. Si potrebbe immaginare un Gesù che abbassi il tiro. Noi, non so voi, io avrei fatto così, noi tutti avremmo fatto così, noi avremmo abbassato il tiro, certamente avremmo detto: beh, come posso conquistare gli altri che se ne sono andati? Quasi quasi faccio un altro miracolo del pane, moltiplico, ritornano, dopo gli spiego meglio. Pur avremmo organizzato un grande raduno di festa, avremmo distribuito, non so, polenta e salsiccia, così la gente viene, oh che bello, vedete la parrocchia è ritornata, oh, erano ben 100, 200, non ne contiamo sempre le persone presenti. Ogni volta che faccio un incontro la prima cosa che mi chiedo è: quanti erano? Subito, quanti erano? Che bello questo Gesù che non trattiene quanti se ne vanno. Gesù non ha mai trattenuto nessuno, mai. Dovremmo impararlo forse a fare un po' anche noi. Gesù lascia liberi, perché Dio lascia liberi, perché l'amore lascia liberi. Gesù non può rischiare di avere con sé persone che non accolgono la pienezza della sua rivelazione. Gesù non arretra di un millimetro. Farà lo stesso, anche se vi ricordate, col giovane ricco, farà la stessa cosa. Il giovane ricco se ne andò triste, non lo rincorre. Se n'è andato, pazienza, arriverà in paradiso per altre strade. Qui addirittura sono i dodici, le colonne. Perché qui Gesù sta dicendo ai dodici, e noi oggi lo capiamo meglio: guardate che la mia missione non è mia, è del Padre. Io non sono padrone della mia missione, non sta a me decidere, non la possiedo come una mia proprietà. Io, Gesù, non sono un battitore libero, io annuncio a nome del Padre e devo annunciare a nome del Padre e non posso fare sconti. È bello ricordarcelo, è bene ricordare per tutti coloro che credono che noi siamo in qualche maniera i possessori e i detentori dell'annuncio. Faccio un esempio anche un po' banale forse, pensate quando si parla della liturgia, lo dico sommessamente, con misericordia, bisognerebbe ricordare anche ai preti, ai diaconi, che non sono padroni della liturgia. Ah, io qui faccio così, spesso lo si dice con una battuta: chiesa che vai, usanza che trovi. Guardate che non è bello però questo, non è bello. E ci ricorda quasi che è come se ci fosse qualcuno padrone della liturgia. Il fatto che abbiamo dei testi liturgici ci ricorda: guarda che la liturgia viene prima di te che stai celebrando, non stai celebrando una cosa tua, io faccio così. Ma chi sei tu? Ma chi sei tu per manipolare la liturgia? La liturgia viene prima di te e verrà dopo di te, perché viene da Dio, non le singole cose, ovvio, le cambieremo, ma non è tua, non stai facendo un'azione tua. Io quando battezzo è Cristo che battezza, non sto battezzando io Paolo, ok? quando Paolo non sono nessuno. Qui Gesù lo sta facendo capire chiaramente agli apostoli, che lo capiranno con molta calma, lo capiranno. Io non sono padrone della mia missione. Gesù sa anche un'altra cosa. Quando può diventare ambiguo un rapporto spirituale, può diventare molto ambiguo. Lui sa benissimo che l'obiettivo di ogni discepolo è di crescere, farlo diventare autonomo, anche a rischio di farlo andare via, È molto pericoloso un rapporto anche spirituale in qualche maniera possessivo che leghi alle persone. Gesù non ha mai legato nessuno alle persone, non dovrebbe farlo nessuno. Nessuno dovrebbe mai legare un altro a se stesso, nemmeno il marito alla moglie, nemmeno il prete al direttore alla persona, nessuno. Non l'ha fatto nemmeno Gesù di Nazareth con i dodici. E poteva farlo. Volete andarvene? Andatevene anche voi, non ho nessun problema. Capite che ancora una volta ce lo siamo già detti, la Bibbia, i Vangeli sono i libri delle domande. Sono i libri delle domande, non sono i libri delle risposte. Qui abbiamo una di quelle domande veramente da 1 milione di euro. Gesù non suggerisce la risposta. Cioè Gesù sta dicendo agli apostoli e a noi oggi, perché fra un po' questa domanda ce la porremo anche noi. Qual è il desiderio che ti muove? Ho capito perché le folle mi stanno seguendo, via. Ho capito perché i discepoli mi stanno seguendo, via. Ma voi dodici, perché mi state seguendo? Perché state venendo dietro me? Sicuri che voi mi state seguendo per un motivo alto? Voi capite che sono le domande del cuore, le sole che riescono a guarire. Però qui la domanda nasce spontanea. Volete andarvene anche voi? Noi adesso sappiamo come è andata a finire. Entriamo nella scena, mettiamoci dentro, e se avessero detto sì? Se avessero detto sì, che cosa avrebbe fatto Gesù? Sarebbe rimasto solo? Avrebbe continuato lo stesso la sua strada da solo? Sì, senza alcun dubbio. Forse noi non riusciamo a comprendere, certo perché leggiamo questo brano dopo 2000 anni, ma non riusciamo a comprendere il rischio che ha corso Gesù di Nazareth. Ma che bello però sapere che Gesù l'avrebbe fatto. Cioè la grande scelta che Gesù ha fatto è: gli apostoli e abbasso la mia strada, oppure la mia missione, accettando la possibilità di rimanere solo. Gesù sceglie la seconda. Io vado avanti per la mia missione a costo anche di rimanere da solo, e il rischio c'era, e il rischio c'era, sarebbe rimasto da solo. Gesù non ha dubbi, Gesù non ha avuto paura di rimanere da solo. Cari amici, non dobbiamo avere paura di rimanere da soli, ma rimango solo nella mia associazione. Sì, rimani da solo nella tua associazione. Rimango da solo nella mia parrocchia. Sì, rimani da solo nella tua parrocchia. Gesù non ha avuto paura di rimanere da soli. Vedete che è un discorso molto duro, molto duro. Lui ha corso questo rischio. E ci dice una cosa molto bella, che ha a che fare con la psicologia dell'uomo. Voi sapete che l'uomo è un animale da branco. Senza dei genitori non potrebbe vivere. E per tutta la vita l'uomo cerca di costruire il proprio branco, la famiglia. Perché l'isolamento fa paura a tutti. La solitudine fa paura a tutti. Perché in qualche maniera il branco in qualche modo ci protegge, ci sostiene, ci rassicura. L'uomo è fatto per stare con gli altri, non può stare da solo. E Gesù di Nazareth però ci dice una cosa molto bella. Gesù è stata una persona che si è circondata di persone, è stato sempre in mezzo alla gente, ma occhio, Gesù era una persona sola in mezzo alla gente. Era sola in mezzo alla gente. Giovanni 2,24, Gesù però diffidava di loro. Gesù incontrava tutte le persone, incontrava tantissime persone, Luca 9,58, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù si sente senza casa, non fisica ma affettiva. Gesù quando parla del suo dolore, l'abbiamo visto anche noi, Pietro lo rimprovera, e Gesù dice: vattene Satana, Nel massimo della solitudine Gesù cercherà il conforto dei dodici, ma li trova addormentati. Simone, dormi, non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola. E quando l'arrestano, tutti scappano e lo lasceranno solo. Dirà, abbandonatolo, fuggirono tutti. Tutti fuggirono. Lo lasciano solo. Cari amici, Gesù muore nella solitudine più totale. È morto solo come un cane. Solo alcune donne, dice, stanno ad osservare da lontano, dice Marco, e manco si avvicinano, da lontano. Ora voi capite, qui Gesù ci sta facendo fare un bel passo in avanti e sta dicendo delle cose molto dure, ma anche molto vere, perché c'è una solitudine inevitabile della vita. Solitudine viene proprio dal latino, solus significa io solo, eh? Io sono solo io. Io sono solo io. Allora, per tutti noi che siamo ammalati in qualche maniera di comunione, che è una cosa bella, però qui ci ricorda una cosa molto bella, che io dico sempre ai fidanzati. Guardate che i miei sentimenti, le mie emozioni sono solo mie. Sono solo mie. Ognuno deve sempre rimanere un po' mistero all'altro. Le mie scelte e la mia vita è solo mia, è solo mia. Davanti ad alcune scelte posso scegliere solo io, nessuno può scegliere al mio posto. Mi può dare tutti i consigli di questo mondo, ma a un certo punto le mie scelte sono mie. I miei fantasmi, le mie paure, i miei dolori e le mie ferite sono solo mie. Nessuno potrà scegliere al mio posto. Qualcuno potrà condividere le mie paure, potrà condividere i miei dolori, ma rimarranno sempre solo miei. Cioè, Gesù ci sta dicendo a noi, guardate, dovete imparare a stare con voi stessi. Dovete imparare a stare con voi stessi. Ma se io non so stare con me, ma perché lo dovrebbero fare gli altri, ad esempio? Mi aiuti? Sì, io ti aiuto, sapendo che a un certo punto quello che fai tu lo potrai fare solo tu, io non potrò sostituirmi a te. È inutile che ti illudi, nessuno si potrà sostituire a te. Perché chiedo agli altri di fare ciò che io non voglio fare? Ma come posso stare con gli altri se non so stare con me? Come posso accogliere il dolore altrui se non accolgo il mio? Come posso amare se non so amare, accogliere quello che c'è dentro di me? Però la solitudine è la realtà che c'è qualcosa che è mio e di nessun altro. La solitudine, se ci pensate bene, ci ricorda una cosa molto bella. Ci ricorda il nostro essere unici, irripetibili, e non possiamo condividere con nessuno, nemmeno la moglie, nemmeno il marito. È inutile che ci illudiamo. Io non ti conosco tutto, meno male, meno male. Ci sarà una parte di me che tu non riuscirai mai a vedere, meno male, ed è normale che sia così, ed è bello che sia così, perché fa parte del mio io. Nessuno può fare questo, nessuno può vivere questo, nessuno può sentire o provare questo, perché è solo mio. Posso stare con me se sono in grado di stare da solo. Gesù quante volte si ritirerà a pregare da solo, da solo. Perché è vero, siamo tutti amici, sì, siamo tutti un'unica comunità, Gesù è il figlio e i dodici sono con lui, ma io sono Gesù di Nazareth, io sono il figlio di Dio, quello è mio padre ed è solo suo padre. Noi siamo figli adottivi, il rapporto che ha lui con Dio padre non ce l'ho io, per quanto possa essere vicino a Dio, il santo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Gesù ha guardato i suoi discepoli in faccia e gli ha detto, io ho la mia strada, non venite, pazienza, io devo andare. Io questa cosa può dire, quante volte ci facciamo mille problemi, ma quello che dico, l'altro la prenderà bene, non la prendo, trovo le parole giuste. Meno male Gesù di Nazareth non si è mai fatto tutte queste paturnie mentali, non si è mai fatto questi problemi, meno male. Io lo devo annunciare. Mi costerà caro, mi costerà caro. Mi costerà la morte, mi costerà la morte. Sarò l'unico, stavo per dire, l'unico stupido a rimanere qui. Sì, sarò l'unico stupido, ma io lo devo dire. Se una cosa è bene, la devo dire, è bene. Se una cosa è male, la devo dire, è male. E lo dico, pazienza, sarò l'unico. Gesù non ha mai avuto paura dei numeri, mai. Siamo solo noi che abbiamo paura dei numeri. Quanti siamo? Quanti siamo in pochi? Io dico, siamo in pochi rispetto a chi? Rispetto a cosa? C'è un numero minimo dopo il quale scatta, c'è lo scatto di categorie. Quanti dobbiamo essere? A parte che dico sempre, lo sapete, Gesù con 12 persone ha cambiato il mondo. Quindi già qui siamo più di 12, dovremmo cambiare insomma un po' qualche mondo. Perché in fondo, se ci pensate bene, Gesù non ha mai avuto questa preoccupazione dei numeri. Anzi, se ci pensate bene, ogni volta che raccoglie migliaia di persone fa di tutto, sembra che lo faccia apposta, fa di tutto per allontanarle. Cioè, quando hai risorto Lazzaro, caro Gesù, chiama un po' di gente. Dopodiché andate a tutti a dire che modestamente riesco anche a risorgere le persone. Invece cosa fa? Il morto se ne andò senza dire, come se ne va? Cioè, c'è un po' di cancan, non so. Opera delle guarigioni, vai, mi raccomando, non lo dire a nessuno. Ma come non lo dire a nessuno? Lui non aveva questa paura dei numeri, non aveva la paura dei numeri. Perché in fondo, se ci pensate bene, la preoccupazione per il numero è segno della nostra sete di potere, della nostra sete di potere. Oh, guarda quanta gente è venuta. Oh, guardi quanti ne abbiamo. Noi eravamo 300, noi eravamo 500. Ci sentiamo bene. È normale che sia così, ma che fa la nostra sete di potere. Ah, quante persone ci seguono sui social, intanto me lo dico anch'io, ah, guarda quanti. E dico sempre, ecco, meno male che Gesù non ha avuto di questi problemi, a che fare con la sete di potere. Gesù tra l'altro non dice a chi se ne va, ma perché te ne vai? Non chiede spiegazioni, fateci caso, non chiedere mai spiegazioni, mai. E anche adesso non gliel'ha mica chiesto, ve ne volete andare? Cosa ti ho detto? Cosa ti ho fatto di male? Noi facciamo tutte queste riflessioni psicologiche. Gesù dice, puoi andarti mai. Perché? Perché lui non vuole sudditi, non vuole schiavi. Ancora una volta capite che in sottofondo c'è sempre la stessa domanda. Ma perché sei qui? Ma perché sei qua? Ma perché vieni a messa? Ma perché vieni agli incontri? Vieni per trovare soddisfazione? Se ti dico le cose belle vieni, se non te le dico non vieni più? Fatti questa domanda, perché vieni in fondo? Io voglio che tu sia libero, voglio che tu sia libero. Gesù vuole persone libere. Nessuno doveva rimanere con lui per paura o un senso di colpo del dovere. No, vengo perché dopo non si sa mai, vengo perché devo venire. Perché mi hanno detto che la messa è di precetto. Se non vado a messa, non si sa mai. Sì, per carità. Il dovere aiuta in alcuni casi, il dovere aiuta, ma non può essere questo l'unico senso per cui noi stiamo insieme con Gesù di Nazareth. La paura trasforma l'obbedienza in schiavitù. Allora capite che sono domande aperte. In questo tempo di crisi ci fanno bene queste domande. A ciascuno di noi ancora oggi Dio, Gesù ripete, e tu, e qui ognuno mette il suo nome, vuoi andartene anche tu? Vai via anche tu. Tanta gente si sta allontanando. Tranquilli, si è sempre allontanata tanta gente, non è una novità di oggi. Ma oggi dicono ancora di più, facciamo finta di sì. Vuoi andartene anche tu? Se tu non vuoi andartene dalla comunità, dalla parrocchia, chiedi perché non te ne vai però. Rimani per abitudine, perché in fondo si è sempre fatto così, perché se me ne vado quella gente cosa dice? Capite che sono domande molto forti, molto grandi che Gesù sta facendo fare ai dodici, ma se vedete dopo 2000 anni sono domande che lubrificano anche la nostra fede. Perché Gesù ci deve, fallo tranquillamente, vai via, non c'è problema, ti amerò lo stesso alla follia, sono morto anche per te, ci ritroveremo in paradiso, tranquillo, sei libero, straordinariamente, drammaticamente libero di credere. O anche di fuggire. L'amore di Dio lascia liberi. E a questo punto interviene il nostro amico Pietro. Occhio, qui adesso già lo sappiamo perché ormai siamo già al stesso incontro, il testo dice interviene Simon Pietro e dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. È una risposta davvero stupenda quella di Pietro, come ogni tanto Pietro gli uscivano queste risposte, devo dire, davvero belle, davvero dettate dal cuore. È un inizio molto bello, dice tu solo, e lui dice in fondo: Dio, quello che trovo in te non lo trovo da nessuna parte. Se ci pensate, è proprio vero, eh? Dice, tu solo hai parole di vita, cioè danno vita al cuore le tue parole, danno vita alla mente, allo spirito, che sono parole di vita eterna, cioè che creano cose che meritano di non morire, di una felicità proprio piena. Interessante che Pietro risponde al nome dei dodici, segno che quando ovviamente Giovanni scrive, Pietro era già stato il capo dei dodici, infatti Pietro risponde al nome degli altri, cioè, parlo io per tutti. Però Pietro rimane sempre un innamorato in corso d'opera, a me piace definirlo così, un innamorato in corso d'opera. Lui sta imparando a lasciarsi fare da Gesù, a costo anche di costruzioni. E qui, adesso che lo sapete, l'Evangelista dice è Simon Pietro. Quando, se vi ricordate, quando si parla di Simone vuol dire che ok, va bene. Quando parla Pietro non va bene. Quando parla Simon Pietro siamo 50 e 50. E infatti la sua risposta, se ci pensate bene, è proprio così. È un artificio letterario che una volta che uno lo sa, come dico sempre, una volta che uno ha la password, poi alcune cose sono più chiare. Perché lui parte bene e dice, tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E qui, caro Pietro, mi stai dicendo che sei ancora legato al Dio dei padri, al Dio dell'Antico Testamento, perché è un'espressione che indica proprio il Messia della tradizione. Tu sei il Santo di Dio. Pietro, bravo, prima parte, ok, esame superato. La seconda parte, Pietro, sei ancora legato a quel Dio lì. Sei ancora legato a un Dio, a un Gesù, quindi a un Dio che in qualche maniera dovrà far rispettare la legge, imporre la legge, infatti lo sappiamo. Pietro farà ancora tanta fatica a dire, ma perché devi andare via a Gerusalemme? Ma perché devi morire? Perché non poteva morire ovviamente il Messia. Ecco, questo è il Messia che Pietro desidera. E questo sarà anche il motivo che lo porterà poi al suo tradimento sostanzialmente. Vedete che Pietro è davvero così simile a noi. Eppure, come sappiamo, ha scelto Pietro e non Giovanni, Gesù di Nazareth. Però Pietro ci indica anche un metodo, e mi avvio alla conclusione. Lui dice, noi abbiamo creduto e conosciuto. Non dice abbiamo conosciuto e creduto. Cioè Pietro dice una cosa molto bella, dice che prima c'è il credere, poi c'è il conoscere. Forse è davvero necessario ritornare ad essere bambini, a fare come loro. I bambini prima si fidano e poi pian piano conoscono. Le cose importanti della vita, se ci pensate bene, noi le comprendiamo vivendole. Prima ti fidi e poi conosci. Noi prima ci siamo innamorati e poi dopo abbiamo imparato a conoscere nostra moglie e nostro marito, abbiamo fatto il contrario. L'abbiamo conosciuto dopo anni, poi ti amo, abbiamo fatto il contrario, E impiegheremo tutta una vita per conoscere la persona che amiamo. Noi abbiamo creduto e conosciuto. Ecco, voi capite che però questa è la risposta di Pietro, non la nostra. Qui ciascuno di noi deve dare la sua risposta. E capite che la provocazione di Gesù è più attuale che mai. Siamo in pochi, sì, è vero, oggi magari qui in Italia, nella nostra comunità. Volete andarvene anche voi? Forse Gesù con questo brano anche oggi e Pietro ci sta spingendo ad entrare sempre di più nella logica del sale, nella logica della luce, nella logica del lievito. Io dico che bello che la provvidenza forse ci sta ricordando che siamo chiamati a essere lievito, non pasta. Forse per secoli siamo stati pasta, non lievito. Forse se ce lo sta dicendo in maniera forse un po' dura, irruento, ma lo spirito funziona così alcune volte. Concludo. Sbaglieranno ancora. Risposta esatta, più o meno, Pietro, bravo, più o meno, puoi fare di meglio, noi possiamo fare di meglio. Gli apostoli sbaglieranno ancora, ma non lasceranno Gesù di Nazareth, non lo lasceranno per adesso, non lo lasceranno. Lui si vergognerà Pietro a un certo punto, ma non si fermerà. Ecco, credo che la bella notizia di questo brano è che proprio come Pietro e i dodici non lo lasceranno, che è un po' forse l'esperienza che facciamo un po' tutti. Lo rinneghiamo, ci dimentichiamo, non siamo sempre fedeli, però in fondo al nostro cuore forse diciamo: Signore, ma dove vuoi che ne andiamo? Noi sappiamo che le tue parole di vita eterna, noi sappiamo che senza di te la vita non ha senso, lo sappiamo benissimo. E ogni tanto però siamo fatti così, ogni tanto siamo presi da mille dubbi, pecchiamo, ma anche non solo, magari alcune volte andiamo a messa per abitudine, sì, però poi sappiamo bene che quella cosa lì però ci manca. È stato bello vedere in questi momenti in cui magari siamo stati costretti a non andare a messa, tante persone che hanno riscoperto la bellezza dell'Eucaristia, tante persone hanno riscoperto: ci manca quella messa, perché non celebriamo la messa? Ecco, forse il Signore ci sta facendo capire, proprio come Pietro, e dire: in fondo sentiamo quel desiderio, non riusciamo a dirlo in tanti modi, però in fondo ognuno di noi dice: io sto con te, Signore, perché mi mancheresti troppo, e credo sia anche una bella notizia. Bene, come sempre diamo l'opportunità a chi vuole di intervenire.
Siamo senza parole.
Giustamente sono allo scopo di questi incontri, appunto, sono più di riflessione che di... quindi la parola deve anche appunto sedimentata, ed è normale che sia così. Due o tre cosine proprio finali. Beh, non voglio eludere la domanda che è stata fatta all'inizio, è un po' complessa, devo dire, la risposta. Certamente non risorgeremo con questo corpo, quello è poco, ma è sicuro, è una cosa certa. Tant'è vero che noi nel credo diciamo, crediamo nella risurrezione della carne, non nel senso dei corpi, perché ovvio che non risorgerà questo mio corpo, come non lo sappiamo, ma nemmeno ci interessa troppo saperlo. Per quanto riguarda l'inferno, è un discorso molto complesso che adesso non possiamo prendere. La Chiesa, come dico sempre, si guarda bene dal dire che qualcuno sia all'inferno, che come diceva il mio professore di escatologia, andare all'inferno è molto complicato, non è semplice, bisogna impegnarsi, non è affatto semplice, ma è un discorso abbastanza ampio. Si diceva prima di fare della ricerca continua dei miracoli, e tranquilli, anche al tempo di Gesù è stato così, gli chiesero continuamente: mostraci il Padre, facci dei segni. Gesù lo dirà proprio: non avrete altro segno che quello di Giona. Cioè, mi chiedete continuamente miracoli, 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 ma non avete capito che il miracolo è negli occhi di chi guarda. Questo problema l'ha avuto Gesù di Nazareth in vita, lo abbiamo adesso e lo avremo sempre. Persone che cercano continuamente il miracolo, pensando che il miracolo in qualche maniera possa far accedere alla fede. Ma non è così, è proprio il contrario. È la fede che genera i miracoli. Gesù ha compiuto dei miracoli, l'hanno ucciso lo stesso. E noi ci illudiamo ovviamente in questo. E io spesso faccio questo esempio del miracolo che avviene ogni giorno, per chi celebra questi ogni giorno, ogni domenica sull'altare, eppure non ci scandalizziamo, anzi proprio ci sente l'indifferenza, mentre invece si va alla ricerca di altri miracoli. E fa pensare davvero a cose di fede, fa davvero pensare: ma tu, se hai davvero preso coscienza di quel miracolo che sta avvenendo lì sopra, di quell'Eucaristia che è davvero pane, come se, eccetera, eccetera. D'altra parte Gesù ha avuto sempre un linguaggio anche duro, ma più che duro in maniera, posso dire, netta. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Cioè, così, cioè, molto semplice. Che non significa non avere misericordia. Gesù ha avuto una misericordia verso il peccatore, da Dio potremmo dire, misericordia infinita. ma anche perché lui sapeva una cosa molto bella: lui sapeva che il bene ha tempi molto lunghi e il male che ha tempi brevi. Il bene ha tempi molto lunghi. Proprio prima di entrare dicevo a una persona che poi dopo mi riascolterà, dicevo: a noi spetta solo seminare, poi non ci interessa, a noi spetta solo seminare, da dovunque. La parabola del buon seminatore, che spesso, come dico sempre, nella versione light viene sempre commentata: io sono il terreno cattivo, io sono il terreno buono, eh? Ma non è vero, perché il senso di quella parabola non è il terreno, è il seminatore. La bellezza di quella parabola, adesso andiamo fuori tema, ma è che Dio continua a seminare nonostante il terreno cattivo, nonostante il terreno. Che bello pensare un Dio che continua a seminare sempre, sempre, e non gli interessa dove andrà a finire il seme, non gli interessa. Lui sa già che il seme andrà a finire su un terreno buono, un terreno cattivo. Ma la bellezza, vedete, ancora una volta, anche lì noi leggiamo quella parabola e subito andiamo a vedere chi siamo noi, subito, ci viene spontaneo. Invece Dio, il Vangelo ci dice: guarda Dio, che bello, continua a seminare lo stesso, anche se sa che il suo seme andrà perso. Quindi sa che il bene ha tempi molto lunghi, ha tempi molto lunghi. E che bello sapere che non siamo soli, quello è vero, è ovvio che non siamo soli. Io vi darò lo Spirito Paraclito, che vi guiderà, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Se non vi lascerò mai, non sarete mai soli, non sarete mai soli. C'è accorgersi e prendere coscienza e accogliere quella presenza che è dentro di te. Parla lo Spirito del Padre che è in voi, addirittura. Quindi è ovvio che non siamo mai soli. Però capite, non è, è una compagnia non di contatto, non di contatto. È una solitudine che deve far emergere dentro quel Dio che c'è dentro, e non è semplice, perché abbiamo bisogno anche noi, perché vi do una notizia, siamo esseri umani, non siamo ancora spiriti angelici, quindi abbiamo bisogno di ascoltare, di sentire, abbiamo bisogno di stare insieme, di abbracciarci, di toccarci, e quindi alcune volte anche la presenza di Dio dentro di noi facciamo difficoltà ad accettarla. Anche Gesù ha avuto bisogno di contatti di persone, ha avuto contatti, e quando è stato solo è stato male. Quando adesso vi siete addormentati, non pensate che Gesù l'abbia detto: ma tanto io sto con il Padre, sono tranquillo. No, no, vi siete addormentati, non avete resistito nemmeno mezz'ora. Io immagino con la tristezza, forse l'avrà detto anche con le lacrime agli occhi, l'avrà detto, anche sono quasi certo, da lì a poco sarebbe morto. Perché? Perché abbiamo bisogno anche della compagnia. Ecco, concludiamo appunto con la bella notizia che prima anche lei ci ricordava: il mondo l'ha già salvato qualcuno, tranquilli. È solo che il mondo non lo sa, e a noi spetta il vivere da salvati, quello dobbiamo fare, ma non spetta a noi salvare il mondo. Rilassiamoci un attimino, con calma. Ecco, il mondo va avanti senza di noi. In questi giorni abbiamo dovuto saltare alcuni incontri per il virus, che è stata anche una cosa che è servita anche molto a me per ricordarmi: tranquilli, il mondo va avanti anche senza di te, anche se non c'è quell'incontro in quella parrocchia, tranquilli, beati, insomma il mondo va avanti lo stesso. Però dobbiamo vivere da salvati, questo sì. Se ognuno di noi vive da salvati, il mondo lo saprà e tutti vivremo da salvati. Grazie e buona serata a tutti.